Allora, un altro aggiornamento intanto della situazione in Ucraina e Russia. Zelensky, il presidente appunto dell'Ucraina, ha detto sediamoci e trattiamo, e sembra che ci sia un'apertura anche da parte del Cremlino. Speriamo insomma che si possa arrivare presto ad una soluzione per chiudere un po' quello che stiamo vedendo in queste ore. Allora, intanto c'è invece un'altra notizia che è di calcio, che secondo me è molto bella, la volevo condividere con tutti voi: l'annuncio del Bradford. Eriksen sarà in campo contro il Newcastle, quindi una bella notizia dopo quello che abbiamo vissuto quest'estate durante l'Europeo. La scena, il momento tragico di Eriksen, tornerà in campo, quindi l'annuncio da parte del suo club proprio contro il Newcastle. Allora, intanto vado a riprendere subito il trio con Andrea Piervincenzi, Alessio Tacchinardi, Massimo Brambati. Ci siete, no? Tutte e tre, vero?
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qua.
Buon
allora,
ancora a tutti.
Facciamo una cosa. Torniamo adesso, apriamo un po' di domande degli ascoltatori e poi c'è anche, io vi faccio anche commentare al volo perché mi aveva incuriosito oggi questa uscita di cerco di recuperarla, eccola qui, lo prendo, proprio di Sabatini, che aveva detto ignobili gli addii di Vlahovic e Donnarumma, giocatori senza riconoscenza. Il DS della Salernitana ha detto queste cose, che vale appunto per Vlahovic e per Donnarumma. Massimo, sei d'accordo?
Lui invece che ha preso per il culo Pirlo, lo vogliamo dire? Bisogna dire le cose, non è che vuol tirare il sasso dalla mano pura. Lui ha preso per il culo Pirlo, ha chiamato Pirlo, ok? Gli ha detto di prepararsi, l'ha convinto, piangeva al telefono per convincerlo, tanto che ci ha messo un giorno e mezzo a convincere Pirlo. Per l'amor di Dio, io l'ho sempre criticato Pirlo, se vi ricordate.
Sì.
Però bisogna dire e dare dire le cose giuste. Lui l'ha preso per il culo, perché poi, dopo che ha cercato di convincerlo e ha ottenuto il sì, è andato a prendere Nicola. Non si fanno queste cose. Non si fanno con Pirlo, non si fanno con nessuno, secondo me. Quindi io lascio il commento suo su Donnarumma e cosa, non lo commento neanche, perché per me non esiste. Uno che poi ha preso 5 anni di squalifica perché e qui mi fermo.
Vabbè, queste mi sono fermo. Ci sa il tuo pensiero.
Non mi è mai piaciuto lui. Non mi è mai piaciuto. Ancora meno adesso che sono venuto a sapere di questa storia. E mi dispiace per Andrea, perché non si meritava questa cosa, nella maniera più assoluta, per quello che ha dato lui al calcio. Quello che ha dato lui al calcio, farsi prendere per il culo così non è bello per
cioè,
nessuno,
tu mi dici, Massimo...
ma a maggior ragione per uno che è stato un'icona del calcio, secondo me. Nell'ultimo
ma su questo non ci sono dubbi calcio. Su questo non ci sono dubbi,
ecco, allora no, però non andava preso in giro.
Ti chiedo solo una cosa, solo una precisazione, Massimo, cioè quello che tu mi hai detto nel momento in cui c'è stata la trattativa tra la Salernitana e Pirlo, era stato chiamato,
piangeva per farlo venire al telefono, si è messo a piangere, gli aveva già detto di venire giù a Salerno, gli aveva detto già di andare giù a Salerno. È cambiato tutto in un minuto. Tu non puoi fare queste cose, tu non puoi pregare una persona, un professionista, di accettare un incarico, pregarlo per una giornata intera, dopodiché quando strappi il sì prendi un altro. No, non sei corretto, punto. Per me non è una persona corretta, quindi per me...
Ok, no, sei stato chiaro.
Personalmente non è corretto.
Questo è il tuo pensiero, lo hai espresso in maniera chiara.
I tuoi pensieri non me ne frega niente, proprio niente, di quello che pensa di Donnarumma, di Ignobile, ma lui che ha preso 5 anni di squalifica con proposta di radiazione.
Allora, questo è il pensiero di Massimo Brambati. Tacchinardi, vuoi aggiungere qualcosa?
No. No, si incazza pure con me Massimo, io sono suo amico.
Vabbè, chiudiamola qui. Massimo è stato chiarissimo. Allora, mi fai morire Tacchinardi? No, per carità.
Però Marco, possiamo dirle una cosa, ma da
sì.
da esterno,
Sì.
Però lui fa sempre queste dichiarazioni a effetto un po' teatrali, pure basta. Cioè va sempre un po' populista, diciamo la verità. Perché comunque Donnarumma e Vlahovic, ma quelli sono professionisti, vanno dove li propongono di più e dove pensano di avere una carriera migliore. Cioè che discorsi sono? Cioè, non è vera questa. Se lui lo chiama Real Madrid domani, lascia la Serenata con tutta la borsa e prende il primo aereo. Cioè non diciamo queste cose qua, perché sennò passiamo per coglioni noi. In modo lo dico io questa cosa qui, perché non esiste mai, ma in tutti, non nel calcio, ma nella vita proprio in generale, in tutti gli ambienti lavorativi, dai.
Va bene. Allora andiamo avanti. Allora, ci sono un po' di domande, io ve le faccio da parte degli ascoltatori. Partiamo con gli audio. Dai, audio 331-8200-213. Vai.
Ciao, Ciro da Varese. Approfitto del botto risposta col mitico Bramba, che apprezzo sempre, ma stavolta voglio provocarlo un po'. Su Antonio Conte, io sono interista, l'ho adorato tanto all'Inter, ma dico, non è un po' facile come fa lui, cioè scegliere squadre che arrivano dalle ceneri, quindi dove si può fare semplicemente solo meglio, oppure se si fa male si dice vabbè, arrivava da un periodo negativo la squadra, piuttosto che scegliere squadre ambiziose già che arrivano da anni positivi, quindi dove si ha tanto da perdere piuttosto che da guadagnare. Non è un po' facile, tra virgolette, molte virgolette, la scelta di Conte, che ha sempre fatto bene, sia chiaro.
Massimo, vai su Conte, rispondi tu.
Ma giro subito. Probabilmente sono le squadre che cercano Conte quando sono in determinate difficoltà. A partire dalla Juve, che arrivava da due settimi posti, a partire dal Chelsea, che arrivava da un anno dove non si era neanche qualificato in Champions League, a partire dall'Inter, che non vinceva da 11 anni lo scudetto. Quindi posso girarla la cosa, cioè hanno capito che per ricostruire ci vuole un allenatore così, forse dico, per gestire magari no, non lo so, però sicuramente per ricostruire lui è l'allenatore giusto. Tra le altre cose adesso sta trovando delle grandi difficoltà e quindi vedi che non è neanche così sempre facile ricostruire, perché poi devi anche avere, non puoi piantare un albero di arance su una pietra. È logico che se hai delle pietre restano. Se hai terreno fertile, ti è piaciuta questa? È venuta così, guardando l'orizzonte, è venuta sta. Stavo guardando la vista che ho qua, no? È venuta sta roba, comunque. Invece quando trovi terreno fertile è logico che piano piano la pianta cresce. Secondo me al Tottenham, io ripeto quello che ho detto ieri, ha valutato male quello che poteva avere in mano. È anche vero che probabilmente ha un gruppo che non accetta e non riesce a reggere determinate pressioni, come aveva già manifestato con allenatori precedenti.
Allora, vado avanti. Alessio, ti chiedono, la Juve avrebbe giocatori adatti al 3-5-2 di Conte? Chiesa, dove lo metterebbe a sinistra alla Perisic?
Penso che sia il suo ruolo, anche perché è un 3-5-2 però con un giocatore come quinto offensivo, ma lì non è poi difficilissimo neanche a stare anche per le uscite poi difensive, poi far uscire altissimo Chiesa sul terzino dell'altra squadra e dall'altra parte magari far uscire l'interno di centrocampo, quindi il Barella della situazione, no? lo fa benissimo l'Inter, quindi va a esaltare le caratteristiche di Chiesa che sono da metà campo in su. E soprattutto Chiesa, il gol che fa è devastante quando da sinistra entra dentro il campo, quindi può starci benissimo Chiesa in questo, cioè mi piace più a sinistra in un 3-5-2 che a destra, dove lui non gli piace molto la riga di fondo alla Cuadrado, per intenderci, quindi è un giocatore
per
totale,
me perderebbe giocatore tantissimo sul 3-5-2 lì sulla fascia Chiesa.
E dove lo metti? Punta?
No, però perderebbe tanto. Io mi ricordo che Iachini era veramente inguardabile in quella posizione.
No, beh Marco, però dico, se mi parli di un modulo 3-5-2, io lo metto anch'io a sinistra, perché
ah sì, per forza, però per me perderebbe tanto come giocatore.
Però è un giocatore, sì, beh, lui è fantastico in un altro tipo di esaltazione delle sue caratteristiche, però
se è un 3-5-2, ecco, il radioascoltatore parlava dove, secondo me a sinistra come quinto è meglio che a destra.
Domanda per Pier Vincenzi. Allora Andrea, ti chiedono, con Pier Vincenzi si parla di schemi, di numeri, si vince con il coraggio, la rabbia e la convinzione, non con i numeri. Il tuo calcio, dicono Andrea, è da PlayStation.
Che significa?
Non lo so, io ti riporto l'osservazione.
No, non capisco i numeri, no, ma sul coraggio, queste cose qui del coraggio.
Sì, da libro.
L'altra volta sono passato in un campo in Serie D, l'allenatore diceva al gruppo: oggi ho visto le facce giuste per domani, hanno perso facile. Cioè, non è una questione di basta queste cose, le facce, la grinta, il coraggio, cioè ci vuole, secondo me ci vogliono le competenze, i giocatori bravi e un'idea che sposa tutta la società. Questo è quello che serve per fare bene, poi vincere ci vuole un altro passo ancora, si devono allineare parecchie cose. E quindi poi prima parlava per esempio Massimo di Conte, no? Conte sulla valutazione tecnica del gruppo, della squadra, per esempio alla Juve magari l'aveva portata ad altissimo livello, poi lui voleva fare un altro passo e ha preferito invece andare via, invece poi Allegri addirittura ha fatto due finali all'Inter, secondo me l'ha portata al massimo livello che poteva, e la valutazione tecnica anche senza Lukaku non è stata perfetta, aveva una squadra più forte del Tottenham. E oggi al Tottenham si ritrova in un campionato dove c'ha quattro superpotenze e non è facile fare guerra pari con Liverpool e con queste squadre qui, quindi cioè, e Conte è uno che sul campo lavora più di tutti, quindi non è che c'è la formula esatta per vincere, cioè sicuramente c'è la formula che se lavori bene i giocatori crescono, ti danno soddisfazioni e le squadre funzionano. Certo. Poi vincere non si può dire, vincere non significa niente.
Allora vi fermo ancora, ci sono degli audio e la cosa bella è che noi siamo in questo momento, sto raccogliendo così i pensieri degli ascoltatori, c'è una parte che dice che noi non critichiamo Allegri, un'altra invece che dice che lo critichiamo troppo, cioè delle volte dico ma mettetevi d'accordo che dobbiamo fare, cioè veramente è sorprendente la cosa. Allora 331-8200-213 per i vostri messaggi audio.
Edo Novara, avrei una domanda che faccio sia a Massimo che Alessio che Andrea, da un punto di vista squisitamente tattico. Ma è normale che un allenatore della Juventus per 90 minuti di gara in Champions League l'unico schema che abbia inculcato nella mente dei calciatori era il lancio lungo verso Vlahovic? Io per 90 minuti ho visto soltanto lanci lunghi verso Vlahovic, ma è possibile che non si provino delle trame di gioco, che non ci siano inserimenti senza palla?
Allora un altro così dopo rispondono in sequenza, prendiamo un altro.
Ciao, sono Alberto da Varese, una considerazione in merito agli allenatori. Non voglio levare meriti a Tudor e Juric che stanno facendo non bene ma benissimo. Però secondo me il voto non può essere molto alto, perché comunque lavorano in ambienti tranquilli dove non hanno nulla da perdere, dove anche con due sconfitte il pubblico ti applaude. Purtroppo è brutto da dire, ma un allenatore va giudicato in grandi piazze perché ti mangiano vivo.
Allora risponde prima Pier Vincenzi e poi qui Brambati e Tacchinardi sulle piazze, che con, diciamo, è un contesto che potete dare una risposta magari più centrata. Andrea?
No, la prima domanda che ha fatto è giusta, poi secondo me non per tutta la partita la Juventus ha cercato Vlahovic, ci sono stati dei momenti dove ha pure costruito, però è povera di idee e quindi poi il difensore fa la cosa più semplice al mondo, cioè si leva dalla responsabilità di fare una prima costruzione, perché la squadra si muove male, non ha i principi per costruire dal basso e portare la palla davanti, e la mette direttamente su un giocatore che poi dopo un po' Albiol, 36 anni, esperto, ha cominciato a leggere il corpo di Vlahovic, quindi l'ha anticipato, lo ha spostato qualche volta, quindi poi ti prendono le misure e le cose diventano complesse.
Massimo, la domanda sulla piazza, Brambati.
L'abbiamo detto ieri, Andrea, il nostro ascoltatore è bravissimo perché ha centrato quello che dicevo io ieri, insomma è vero che poi devi crescere, ma è anche vero che nelle grandi piazze devi anche vincere, non devi solo essere bravo, cioè un pareggio in casa con una squadra media in una squadra come quelle che abbiamo detto anche ieri, ma io non le ripeto perché poi si sono incazzati i tifosi della Fiorentina, però sicuramente non sono non è un segreto, insomma la Fiorentina è in questo momento meno appetibile che il Milan, l'Inter, la Juve eccetera eccetera. Quindi squadre così, in squadre così se vinci bene, ma se non vinci non è una tragedia. La Juventus, al Milan, all'Inter, alla Roma, alla Lazio, queste piazze qua a Napoli, insomma hai una pressione completamente diversa. Quindi allenare i grandi club, te lo può dire anche Alessio che ci ha giocato, le pressioni sono completamente diverse.
Certo, Alessio, e tra l'altro c'è la domanda di Stefano, ti chiede se alleneresti un domani l'Inter.
Ma perché no? Quando sei un professionista, fa l'allenatore, uno allena dove gli tanto a lavorare, quindi certo, sicuramente è una società importante e tutto. Però tornavo al discorso delle pressioni, io sono d'accordo perché è veramente difficile, no? Allenare, perché allenatore è veramente difficile farlo. La piazza di Juve, Inter, Milan, Napoli, tutto sono pesanti, e penso che Allegri abbia, su un discorso di qualità di gioco, non gli interessi neanche lui farla. Ma sulla pressione, io l'ho sempre detto, per me è il numero uno nella gestione della pressione. Poi su un discorso tecnico si potrebbe aprire altri capitoli, però sul discorso della pressione è veramente, lui ha qualcosa di diverso. Io l'ho seguito quando è arrivato a Berlino in finale, e ho seguito per me tutte le conferenze stampa e tutti gli allenamenti, e devo dire, con 300-400 giornalisti al seguito, lui su quello per me, come mi ha dato la sensazione di pesantezza, di carisma, Klopp, sono allenatori diversi, hanno qualcosina in più. E allenare le grandi squadre, lui comunque ha vinto, devi sapere gestire quella pressione, che è veramente differente rispetto, con tutto rispetto, altre piazze che magari sono più basse in classifica.
Allora,
però Alessio, scusa, posso, Marco, un secondo?
Vai, veloce.
Ma non è ora che i dirigenti, cioè chi decide, non faccia un piccolo step in avanti? Cioè, si può puntare su un allenatore già giovane, però che ha già avuto delle esperienze? Cioè, Tudor ha avuto delle esperienze, già quest'anno se lo completa ha dimostrato. Juric sono anni. Cioè, perché dico questo? Perché alla fine Conte, quando è arrivato alla Juve, ha vinto in altri campionati, che non è comunque facile. Allegri comunque non aveva vinto, forse ha vinto a Sassuolo se non sbaglio, però era a Cagliari e poi ha dimostrato.
Andrea, ti faccio un esempio. Vai. Tu alla Juve, all'Inter, al Milan, prenderesti Dionisi che ha fatto in D a Fiorenzuola, in C a Limolese, in B a Empoli e oggi al Sassuolo? Per me è uno dei migliori a livello giovanile, nel senso di nuova generazione. Tu lo prenderesti in una piazza che lui è 5 anni che allena benissimo, ma in queste piazze qua, dove se c'è un tifoso che ti urla dietro, ce n'è uno. Ma cioè, tu a società,
perché no, io Dionisi no, perché lo vedo ancora un po' fragile caratterialmente.
È un altro sport poi allenare e giocare sotto pressione, è veramente un altro sport.
Però Ale, il dirigente deve capire, deve avere la sensibilità di andare su questi, perché Xavi, che ha allenato 4 anni se non sbaglio negli Emirati,
da calciatore aveva due palle,
ha vissuto l'incredibile, però 4 anni negli Emirati, si è presentato a Barcellona, è trasformato, come hai detto te. Secondo me invece anche le grandi squadre, come ha fatto Andrea Agnelli con Conte prima,
Conte però che ha vinto tutto con la Juventus,
però perché non dobbiamo magari Juric italiano il prossimo anno, se magari il Milan cambia o se l'Inter cambia, ma perché non puntare su Vincenzo italiano?
Andrea scusa, posso?
Vai.
No, ma io non ho detto, forse perché io non ho detto no, Juric o Tudor non andranno mai, o Dionisi o italiano non andranno mai in una grande. Io ho semplicemente detto, e sposo quello che dice Alessio, che comunque è un rischio, perché ti siedi su una panchina che traballa ogni domenica, traballa in senso non che lo mandano via, traballa di pressioni, la stampa, cioè a Sassuolo non c'è la stessa cassa di risonanza che ci può essere alla Juve, al Milan, all'Inter. Io tiro sempre fuori queste tre, levando poi la Roma, la Lazio, ma metto dentro anche queste squadre. Quindi bisogna vedere poi l'impatto, quindi uno potrebbe anche prenderselo il rischio. Io non ho detto che non arriveranno mai, sicuramente, anzi probabilmente arriveranno anche. Poi però attenzione, perché abbiamo visto Sarri che con il suo bel gioco poi è andato al Chelsea e il bel gioco non lo poteva più fare, alla Juve non lo poteva più fare, e prendo uno già esperto, e prendo uno che arrivava dal Napoli. Quindi attenzione, perché poi il bel gioco lo puoi fare, ma poi devi vincere lì. Vincere. Non ci sono scappatoie.
Tacchinardi.
Abbiamo un secondo.
Vai,
per il
discorso
della pressione. Noi siamo usciti da una Coppa Italia, senti questa, con la Juve. Io, già esci da Coppa Italia, arrivi a casa la sera incazzato, accendi la tele, telegiornale, Juve fuori dalla Coppa Italia. Di notte alle 3 sei ancora sveglio, c'è il telegiornale Juve fuori dalla Coppa Italia. Al mattino vai a fare allenamento, trovo nell'edicola tutte le foto dei giocatori, tutto sport, soldi buttati. Aspetta, vado a far benzina, questo qua mi guardava come dire: ma dai, ma come cazzo stai messo che siete usciti dalla Coppa Italia? Non contento, prima di arrivare al campo mi fermo al bar, prendo un cappuccio, un signore che è lì per i fatti suoi mi guarda e fa: ma come si fa? E io: ma vaffanculo, ma è possibile? Cioè, c'è una pressione. c'è una pressione.
Cappuccio quando no, però. Cappuccio no, Alessio. Cappuccio no. Cappuccio no, Alessio. Mi cadi sul cappuccio. Alessio, mi sei caduto sul cappuccio. Io che pensavo di te un atleta. Il cappuccio.
Ma ho dormito due ore con la notte lì.
Con la brioche.
Massimo, no, ho dormito due ore, talmente incazzato, ho detto devo... no, io ero molto... Però per dire, come era...
Vedi che si giustifica sul cappuccio, vedi che si giustifica sul cappuccio.
Certo. Però per dire, no, come io è farei... veramente... Cioè, tu pareggi con la Juve, accendi tutte le televisioni, cioè su tutti i giornali, tutte le pagine.
Vabbè, certo, è chiaro.
No, ma è vero che devi sostenere, però è anche vero che Mourinho, per esempio, che sostiene... Cioè è più grande della Roma, è più grande del dirigente che ha davanti, perché è più grande di Pinto. È in una situazione che Marco vive a Roma come me. Cioè a Roma è colpa è degli arbitri e dei calciatori. E lui non ha portato niente. Che insegnamento ha dato alla Roma? Nessuno, anche in campo. Allora io ti dico che in Serie B secondo me ci stanno 4-5 allenatori bravi. In Serie A secondo me Juric ha anche le palle per allenare una grande squadra. Non dico Juric perché mi sembra che uno in conferenza mai banale, prossimo con il giocatore. Magari anche la gestione di Belotti mi è piaciuta, molto duro con Belotti, però onesto e giusto. Quindi per me Juric è uno che in una grande squadra secondo me oggi la merita, però secondo me non gliela daranno mai, ecco.
Pure italiano secondo me uno lo vedo pronto.
Per
io allora vi faccio una domanda, scusate, però
vai,
vi faccio una domanda.
E poi chiudiamo.
Vi faccio una domanda a tutti, E Gasperini che ha raggiunto tutti questi risultati e ha raggiunto anche una età discreta, non è più
sì, per me è pronto, giovane come gli però altri. Deve avere una società perché che lo sostiene.
Sì, ma perché non è arrivato mai? O è arrivato, è stato lì un mese.
Vabbè, però lì c'era una situazione massima.
Vedi? No, è appunto, quindi leviamo quel mese lì. Perché non è mai arrivato? Eppure guarda che anche a Genova aveva fatto bene.
Sì, sì.
E c'era già il calcio di Gasperini lì a Genova. Perché allora, non è mai arrivato?
Vi chiedo una cosa velocissima perché dobbiamo chiudere. Ma... Però ve la voglio chiedere. Lazio-Napoli è il big match di questa giornata. Napoli rischia? Ve lo voglio chiedere proprio velocissimo. Ditemi sì, no. Tacchinardi, rischia?
Ma ormai guarda, posso dire, rischia, vale tutto in questo campionato. Cioè non vedo la squadra che vuole azzannare questo campionato. Ieri ho visto il Napoli, è vero che il Barcellona bene, quindi ho visto la Lazio, team, quindi non so cosa può succedere. Cioè non ho...
Ma è un team positivo o negativo?
No, team, quelli boom, andavano in porta dritti per lì. No, sono idee di calcio, io non voglio giudicare. Però per dire, oggi... Lazio-Napoli, che succede? Napoli-Cagliari, che succede? Cioè, non ho la mettiamo l'Inter di Conte dall'anno scorso, dal girone di ritorno in poi, che vado, vinco e ciao. Cioè, oggi vale tutto, e quindi non lo so. Ma
bene, dico la verità. Pier Vincenzi.
Beh, ha ragione Alessio, non so veramente. Il Napoli a Cagliari era 3 anni che non giocava così male, cioè era stato
inguardabile. E la Roma rischia poi contro lo Spezia, che recupera tutti, ma non c'è José.
No, c'è no, la Roma lì c'è un gap tecnico grande, quindi penso la Roma alla fine possa vincere. Per il Lazio-Napoli è veramente una partita da tripla, non lo so.
Partita da tripla, Brambati.
Sì, anche per me, perché poi gli impatti sulle sconfitte, che rappresentano poi sconfitte in un altro campionato, ma possono essere deleteri. Alessio lo sa benissimo cosa vuol dire uscire da una coppa e ammortizzare una sconfitta, una batosta di questo genere, che non sei uscito al 93esimo, sei uscito che a un certo punto la partita poteva veramente prendere altre dimensioni dal punto di vista del risultato. Il Barcellona nel primo tempo veramente poteva già chiuderla. Quindi,
va bene,
non lo
va
so,
dai, vediamo un po'.
Che deve essere bravo Spalletti.
Deve essere bravo Spalletti. Vediamo
però
un po' che succede.
Veloce, Marco.
Sì.
Ieri Barcellona 1-0, poi dopo il Napoli ha accorciato un po', non si è ributtato tutti dietro, ha continuato a giocare per provare a vincerla.
Te la ricordi Ale la conferenza stampa di Xavi il giorno prima? Andiamo a Napoli
per
dominare, e così ha fatto la sua squadra.
Xavi è un fenomeno.
Dai, vi fermo qua, ci sentiamo lunedì ragazzi, buon fine settimana a tutte e tre. Pier Vincenzi da Chinarri Brambati, questa è Maracanà, TMV Radio.